terra, prima ci parla col cielo, il sole e la terra, cioè mediante il creato, è tutta parola di Dio. Come se voi andate a casa vostra e trovate il pranzo pronto, è parola della mamma, è mano della mamma, cioè parla di lei. Dopo però c'è anche la parola, la legge del Signore è perfetta, cioè ci ha parlato anche direttamente mediante la sua parola, per aiutarci a capire la nostra vita. E poi ci parla in un altro modo ancora più profondo, dando gioia al cuore, luce agli occhi, dolcezza alla bocca. C'è una parola interiore, oltre alla parola esteriore, che dobbiamo, benvenuti, dobbiamo abituarci a cogliere. E questo salmo ci introduce un po' nel testo di questa sera, perché abbiamo visto i discepoli che hanno mangiato pane la volta scorsa. E ci troviamo dopo il secondo dono del pane, e per pane si intende la vita, e la vita consiste nel prendere, benedicendo, ringraziando, condividendo e donando. Questo è il circolo della vita. Cioè ricevi amore, e nella misura in cui ricevi sai dare amore. E la vita è questo amore concreto che si incarna anche nel pane e in ogni briciola d'esistenza. E questa è la vita del figlio, ed è la vita stessa di Dio, è l'unica vita possibile. L'altra vita invece è quella che prende e ruba, che ti divide dagli altri e fa sì che la cosa che possiedi diventi il tuo idolo, il tuo feticcio, e tu diventi quella roba lì. Ora, il problema è come leggere i segni, appunto, perché il pane è segno di qualcos'altro. Di che cosa è segno il pane che Gesù ha dato? Allora, i due testi consecutivi che leggeremo questa sera, dal capitolo 8 al versetto 10 fino al versetto 21, vediamo le due reazioni davanti a quanto abbiamo visto la volta scorsa. Prima quelle dei nemici di Gesù, i farisei, e poi quello degli amici. E vediamo chi ha capito di più.
E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, giunse nelle parti di Dalmanuta. E uscivano i farisei e cominciavano a discutere con lui, cercando da lui un segno dal cielo per tentarlo. E gemendo su dal suo spirito, dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen vi dico, vi assicuro che non sarà dato nessun segno a questa generazione. E lasciandoli di nuovo salì e se ne andò all'altra sponda. E comandava loro dicendo: vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E discutevano tra loro che non avevano pane. E saputolo, dice loro: perché discutete che non avete pane? Non capite e non intendete ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non ricordate quando spezzai i 5 pani per i 5.000? Quante ceste piene di pezzi levaste? Gli dicono: 12. Quando i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi levaste? E gli dicono: 7. E diceva loro: non capite ancora?
Più così finisce. E notate gli spostamenti. Gesù era sulla sponda orientale del lago, in zona pagana, e ha dato il pane la volta scorsa. E qui vediamo che si sposta e torna dal Manuta, cioè pressa poco verso la sua patria. E lì spuntano fuori i farisei che gli chiedono un segno dal cielo. Vedremo cosa significa. Gesù dice: non sarà dato nessun segno a questa generazione malvagia. E parte di nuovo per l'altra sponda, dove c'è stato il pane. E parte in barca con i discepoli, ed è la terza volta che troviamo Gesù da solo in barca con i discepoli. E come sapete, quando si è in barca capitano sempre tempeste. La prima tempesta Gesù dormiva e i discepoli avevano paura di andare a fondo e lo svegliano. E Gesù dice, ma come avete paura? In realtà la tempesta che li fa andare a fondo è la loro paura di andare a fondo. Tanto Gesù dorme. E si sveglia, vuol dire muore. Cioè, per morire si muore tutti. Dice, loro sono dominati dalla paura della morte, per cui sono morti di paura mentre vivono. La seconda volta invece che troviamo ancora i discepoli in barca, Gesù non c'è più, Gesù dorme la prima volta, segno di quando è morto. La seconda volta è assente sul monte, è già risorto, ha già dato il pane è l'Eucaristia, è già morto e risorto. I discepoli sono da soli nella barca e c'è una tempesta tremenda, non riescono a fare la traversata perché hanno lo spirito contrario. Arriva Gesù e dicono è un fantasma. E spiega l'Evangelista che non avevano capito il fatto dei panni. Cioè la loro tempesta consiste nel fatto che non hanno capito, scambiano Gesù per fantasma. Cioè cosa vuol dire? Il fatto dei panni è l'Eucaristia. Fanno delle belle liturgie eucaristiche come quelle di Corinto, ma non vivono l'amore concreto. E allora Gesù è ridotto a un fantasma. E allora è chiaro che c'è tempesta. Se tu vivi come in modo contrario a quello che dici, è chiaro che vai a fondo. Qui la terza volta tutto è calmo e Gesù che fa la tempesta con 7 domande più una finale. Ed è bellissimo perché qui abbiamo il più bel ritratto dei discepoli, e credo che ci possiamo riconoscere bene. E dopo questo ritratto dei discepoli c'è la diagnosi perfetta, poi ci sarà la terapia. E leggiamo adesso prima i primi fino al versetto, facciamo i versetti 10-11.
E subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, giunse nelle parti di Dalmanuta. E uscirono i farisei e cominciarono a discutere con lui, cercando da lui un segno dal cielo per tentarlo.
Farisei sono le persone giuste e chiedono da Gesù un segno e si dice per tentarlo. C'era già stato uno che aveva chiesto dei segni a Gesù per tentarlo? Dica queste pietre diventano pane? Satana. Ecco. E vorrei dire qualcosa ora sui segni, perché noi viviamo di segni. È vero che gli animali capiscono certi segni, se li fai vedere la ciotola al cane capisce che è l'ora di mangiare, però se gli dai la Divina Commedia non capisce molto, anche se gli manca solo la parola. Cioè noi, tutta la cultura è segno, tutta la comunicazione è segno, ogni comunione è segno, ogni gesto è segno, tutto quel che voi vedete in giro è un segno di qualcos'altro. Che queste lampade sono un segno di qualcosa, no? Che sono fatte apposta perché noi possiamo leggere mentre siamo qui. Questo tavolo pure, cioè tutto quel che c'è è un segno. E ci sono molti modi di leggere i segni. Per esempio, io mi ricordo che avevano delle caprette qui e delle rose belle. Ecco, e se voi trovate una rosa, per esempio, se trovi una rosa in casa tua, una bella rosa rossa, lasciamola lì per ora. Ecco, lasciamola lì per ora. Se la guarda un commercialista dice quanto costa, se la guarda un botanico dice di che specie è, e se la guarda una capra, un pittore dice che bel colore, la dipinge, se la guarda una capra la mangia, e se la guardi tu cosa pensi?
È un miracolo.
Benissimo, è il miracolo dell'amore. Eppure è la stessa cosa. Quanti significati può avere la stessa cosa? E infiniti altri ancora. Cioè l'uomo è quello che sa dare il significato alle cose, è l'ultimo e il più sublime. Normalmente per noi invece il significato è quello di mangiare i segni. Spiego. Quando per esempio non c'è buoni rapporti tra figli e genitori, allora i genitori devono dare segni dell'amore loro, allora gli fanno tanti regali e ne vogliono sempre di più. e quella mangia tutti i segni ma non capisce mai il significato. Per cui chiedere segno dell'amore vuol dire che non credi all'amore. Non so se è chiaro. Per cui più li moltiplichi peggio è, e diventa tutto un ricatto, vuol dire che non ci credi. Questa è la prima cosa. Dio dà dei segni anche. Fa anche dei miracoli, ha fatto, risulta. Ma noi pensiamo che i miracoli siano dei segni di potenza. Invece, se voi leggete Matteo, il capitolo 8, il versetto 17, dopo i primi 10 miracoli, che vuol dire tutti i miracoli, si dice: così si compì ciò che è scritto nel profeta, si è addossato su di sé i nostri mali, si è trafitto per le nostre iniquità. Cioè il senso dei miracoli è che lui ci ha talmente amato da morire in croce per noi. Proprio così allora possiamo camminare, perché siamo liberati dalle nostre colpe, perché ci sentiamo amati, proprio così possiamo vedere la realtà, perché in realtà la vedi se ti senti amato, proprio così possiamo ascoltare e capire il significato della nostra vita. Cioè tutti i miracoli, non ha senso guarire uno zoppo, perché in fondo poi dopo non camminerà ancora, tantomeno risuscitare un morto che morirà ancora. È il significato che conta. E noi invece siamo dei mangiatori di segni, oggi più che mai, e questo si chiama feticismo. E non senza mai raggiungere il significato. Ora, è chiaro che Dio parla dando dei segni, tutto quel che c'è è segno di Lui. Ora, leggete il Cantico delle Creature, no? Ma se uno non accetta il significato, cosa vuoi? Mica è un fenomeno da baraccone che sta lì a fare spettacoli per essere accreditato Dio. C'è l'amore, uno o lo accetta o non lo accetta. E allora, dopo aver dato il pane, che è segno della sua vita data per noi, non può dar più segni, vi ho dato la realtà. Perché i segni, tra l'altro, ci sono come sostitutivi della realtà. Perché se voi trovate l'indicazione Milano, quando entrate in Milano non c'è più il Milano. Avete mai visto sulla vostra strada? O sulle strade è scritto Milano, no? Vuol dire che siete fuori. Cioè, quando siamo nella realtà, cessa il segno perché c'è la realtà. Così quando uno ha capito la realtà dell'amore, non chiede più segni. Allora comincia a vivere. Se no tutta la vita è un ricatto di segni. Capite allora perché Dio non vuol concedere segni? Vuol dire che manca la fede. Se manca la fede, cosa vuoi? Se manca la fiducia. La fiducia è l'atto fondamentale dell'amore. Per quante prove ti dia, più che morire in croce non te lo può dare. Basta, non può più dar segni. E allora capite, il religioso vorrebbe sempre dei segni del potere di Dio. Cioè vorrebbe un Dio potente, che interviene, che ti fa possibilmente anche ricco, che ti dà successo. Il nostro Dio invece è diverso, è piccolo, perché l'amore si fa piccolo per essere accolto, per esempio. È povero, perché chi ama non è che prende, è dà. Non è sublime Dio, orgoglioso, no, è umile, perché l'amore è umile e servizievole. Quindi i segni che ci dà rischiamo di non notarli, perché noi cerchiamo i segni nella direzione proprio di ciò che è grande, spettacolare, eccezionale. Dio questi non li fa. Guarda il mondo, è già bello vederlo così com'è, senza spettacoli. Se gli spettacoli c'è qualcosa che non va o qualche imbroglio. Per cui abituarsi a leggere i segni. Anche tutta la nostra vita diventa bella quando riusciamo a dar significato anche ai minimi gesti, se no sono odiosi. Anche i gesti più banali di pulire la cucina, di cucinare, di fare qualunque cosa. O sono segno di amore o sono cose scoccianti, no? Tutta la vita, appunto, è un segno di qualcosa, qualunque atto. Segno di vita o di morte. Vedremo poi meglio i segni quando si parla dei discepoli, sarà tradotto nel termine di abito di Erode e dei farisei. Ma il religioso sempre cerca un segno del cielo, un segno della potenza di Dio. La potenza di Dio è il mettersi nelle nostre mani con una fede enorme in noi, è il farsi pane, è il farsi vita quotidiana. E la tentazione appunto al Signore di far segni è la stessa che voleva Satana, no? Voleva che Gesù facesse segni e Gesù ha rifiutato. E quelli che poi farà saranno segni sempre della sua misericordia e del suo amore, segni del Padre. Leggiamo allora il versetto 12 e poi...
E gemendo su dal suo spirito dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen vi dico, vi assicuro che non sarà dato nessun segno a questa generazione. E lasciandoli di nuovo salì e se ne andò all'altra sponda.
Allora Gesù geme. Ecco, questo gemito è lo stesso che viene fuori nel miracolo del sordo muto, è un'angustia, è angustiato da questo, dice: è possibile che non capite? Cioè la tragedia di Dio è che noi non comprendiamo il suo amore, e per quanti segni ci dia ne chiediamo sempre altri, e tutti i segni che chiediamo sono segni di egoismo, cioè per noi, non per capire e amare lui, che è un'altra cosa. Quindi geme e dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen, vi dico, vi assicuro, non sarà dato segno nessuno a questa generazione. Quando si dice questa generazione si intende sempre dire perversa, perché è sempre questa la generazione perversa, che quello è passato e come erano bravi. Il futuro vedrai che sarà meglio. C'è sempre questa, che è l'unica che c'è. E se ne va dall'altra sponda coi discepoli. Adesso vediamo cosa capita coi discepoli. Ora, non mi fermo molto su questo primo aspetto, però guardate che è importante, perché c'è tutta una religiosità che va in cerca dei prodigi, dei segni. Se no va come se fosse l'astrologia o la magia, no? Invece la fede è questione di fiducia, che è l'atto fondamentale dell'amore, e di amore, che diventa pratica di vita. Il resto non vale nulla. Così quando uno si sente amato non domanda più se... insomma, mi rompi se no. Non hai capito? E tenete presente questo, è dopo il pane che è il segno dei segni, cioè prese il pane, lo spezzò, benedisse, lo spezzò e lo diede, che sarà l'Eucarestia, cioè il segno della sua vita data per noi. E adesso vediamo i discepoli come sono in confronto ai farisei. E leggiamo adesso la partenza in barca, i primi tre versetti, 14, 15 e 16.
E si dimenticarono di prendere pani, e non avevano che un unico pane con sé nella barca. E comandava loro dicendo: vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E discutevano tra loro che non avevano pane.
Ecco, se voi notate in questo brano, esce tre volte pane e poi altre quattro volte. Ecco, cioè, scusa, sei volte pane esce. E nel testo. I discepoli ne hanno uno, dice il redattore, e i discepoli dicono: ne abbiamo nessuno. E siamo sulla barca. La barca è il simbolo della Chiesa, quel pezzo di legno che sta a galla e che ci fa traghettare sull'altra sponda senza essere inghiottiti dall'abisso, cioè il luogo della salvezza in fondo. Siamo tutti nella stessa barca. Ecco, e stavolta si dimenticarono di prendere pane. Secondo voi perché si erano dimenticati di prendere pane?
Perché non ci credevano.
O forse anche perché, già due volte mi ha dato il pane, adesso magari per sicurezza ne ha portato uno di nascosto, perché abbiamo visto che parte sempre da quel che c'è, vediamo se lì riesce anche con uno. Quindi, e tutto gira attorno al pane, e ci sono 7 domande sul pane, e termina con la constatazione, ma non capite ancora. E qui vediamo i discepoli davanti al pane, il pane è ciò di cui si vive, e dovrebbe essere chiaro ormai ciò di cui si vive. Si vive prendendo, benedicendo, condividendo e dando. Questo in ogni cosa. Che vuol dire una vita nell'amore, una vita che è vita. Che ricevi, perché se non ricevi non hai. Che ringrazi, per cui ciò che ricevi è segno dell'amore di chi ti dà, quindi ti senti amato. Quindi se ti senti amato puoi godere, gioire, ringraziare e poi a tua volta amare e dare. Questo sarebbe il pane, la vita, l'unica vita possibile. E su questa barca non avevano che un unico pane. Anche noi sulla nostra barca abbiamo un unico pane. Quale sarà? Simbolo di Cristo. Ma questo pane è inefficace perché? Lo dice subito Gesù, prima fa così un avvertimento, dice, e sembra ironico, vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Stavano discutendo che non avevano pane, dice guardatevi dal lievito. Scusa. Il pane c'è, perché l'ha appena detto, c'era un solo pane. Il pane che abbiamo, che poi è Cristo, che è Dio stesso, presente in mezzo a noi nell'amore, è inefficace perché? Perché noi abbiamo non il lievito del regno, che è l'amore, ma il lievito dei farisei e il lievito di Erode. I farisei abbiamo già visto, lievito è fermento. Cos'è che fermenta la nostra vita? Il desiderio di prodigi, di segni, di potenza, di dominio. Quello che vogliono i religiosi, forse il nostro Dio è più forte del vostro. È chiaro che non capiscono il pane. Il pane è Cristo che dà la vita per tutti. È chiaro che non capiscono l'amore. Vogliono il potere sul mondo, tramite Dio, si fanno le guerre per Dio anche, per la Madonna anche. Ancora adesso. Povero Dio. E poi c'è il lievito di Erode. Erode e i farisei per sé erano nemici. I farisei ci tenevano alla purezza della loro religione, Erode invece era mezzo pagano, mezzo ebreo, d'accordo con i romani, e quel che lo interessava, il suo lievito l'abbiamo visto nel banchetto di Erode, interessa il potere, il dominio, l'orgoglio e la ricchezza, il lievito normale che ha ogni uomo. E qui allora cosa vuol dire fuori metafora Gesù, l'Evangelista? Che nella barca, cioè nella chiesa, noi il pane l'abbiamo, il pane di vita. Però questo pane è inefficace perché noi ignoriamo che ci sia. Noi abbiamo un'altra cosa che fermenta la nostra vita. La religiosità farisaica, tutte legate alle sue leggi, alle sue norme, alle sue regole, alle sue pretese. Se io faccio così, Dio deve fare così e poi mi darà i suoi segni. Calcoliamo se me li dà, se i conti tornano. C'è tutta questa religiosità pagana, di meretricio, di scambio con Dio. E dall'altro abbiamo anche Erode, religione e potere vanno d'accordo benissimo. Se vuoi dominare usa la religione, oppure fai del potere la religione. Erode rappresenta appunto il mondo che desidera appunto la ricchezza, il dominio sopra gli altri. Il prestigio, il tutto. È chiaro che se noi vogliamo, abbiamo questo fermento, non possiamo vivere del pane. Pensate voi che in una famiglia, no? Le relazioni tra marito e moglie fossero tipo i farisei o Erode. Chi ha più potere tra i due? Si scannerebbero subito. Chi riesce a rubare di più all'altro? Chiaro che si distrugge la relazione, la vita, l'amore, il pane. Così nella barca, nella chiesa e anche all'interno del nostro cuore ci sono questi due lieviti tremendi che ci impediscono di vivere l'amore, cioè la legge e il potere. E come lo fa a livello individuale, lo fa a livello anche della barca, della Chiesa. Ecco, la Chiesa è una barca con un unico pane, non è un transatlantico di quelle crociere Costa, tutte iperattrezzate. È quel luogo piccolo dove si vivono relazioni vere, che è moltiplicabile a piacimento. Non è una cosa grossa. Cioè, la Chiesa è una cosa così, ma quando è al potere fa strage e fa perdere la fede, quando è perseguitata nasce la fede. Cioè, dobbiamo sempre purificarci, non dico criticando gli altri, perché è facile vedere poi, sa, la bisaccia della schiena dell'altro, ma proprio la mia religiosità, il mio rapporto con Dio e con gli altri è mosso da che cosa? Dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. Allora è inutile che critichi gli altri, devo convertire me stesso. E certamente è sempre così, perché si chiama peccato originale questo. Discutevano tra loro che non avevano pane. Difatti sempre ciò, quando discutiamo, è perché manca il pane e mancano le cose necessarie. Ma cosa bisogna fare? Cioè, le grosse discussioni sono sulle cose essenziali. Anche nella Chiesa, quando si discute, guardate, se si discute è perché non si capisce. Se non si capisce è perché c'è l'impedimento a capire. E l'impedimento a capire la verità è il lievito dei farisei e il lievito di Erode. Cioè, non puoi capire se tu vuoi cerchi il potere, il dominio. Non puoi capire l'amore, la relazione, il dono. Adesso vediamo allora Gesù che scatena un po' la tempesta, adesso dopo aver provocato, ha gettato il sasso, guardatevi dagli, che è una presa in giro, guardatevi dal lievito. Non ci abbiamo pane. Allora leggiamo le sette domande di Gesù.
E saputolo dice loro: perché discutete che non avete pane? Non capite, non intendete ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete? Avete orecchi e non udite? E non ricordate quando spezzai i cinque pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste? Gli dicono: 12. Quando i 7 pani per i 4.000, quante sporte piene di pezzi levaste? E gli dicono: 7. E diceva loro: non capite ancora?
Capito bene tutto il catechismo, risposta esatta, e non capite ancora. Andiamo per ordine. Gesù, saputo che discutevano per non avere pane, dice: perché discutete che non avete pane? Avete mai visto nascere il pane dalla discussione? O nascere la verità da una discussione? Sì, in televisione sì, magari, ma altrove no. Cioè, si discute quando non si capisce, poi quando si discute ha ragione il più prepotente, cioè quello che ha torto. Quindi, perché discutete che non avete pane? Il problema non è di discutere. Ve l'ho già detto, guardate il lievito di farisei e di Erode che avete dentro. Non capite, non intendete ancora, che non potete capire il pane, l'amore, se avete ancora il lievito dell'orgoglio, del potere, del dominio, se vivete nella menzogna. È chiaro che non potete capire. Avete il cuore indurito? È la seconda volta che viene fuori. Si diceva che i discepoli sulla barca non avevano riconosciuto il Signore perché il loro cuore era indurito. E qui si dice, è Gesù che lo dice, avete il cuore indurito. Il cuore indurito sarebbe calcificato, il cuore di pietra. C'è un cuore morto, un cuore che non sa amare, pietrificato dalle proprie paure, evidentemente, che ti riducono di pietra, che non ha creduto all'amore, che non ha speranza, che non ha fiducia. Il cuore di pietra è, direi, è il centro dell'antievangelo, in fondo. È la caratteristica dei farisei e degli erodiani che si riuniscono per uccidere Gesù. È la causa della morte del Signore, il cuore di pietra. Il cuore che non sa amare, che non puzza più per niente, soltanto è pieno delle sue paure, bloccato, pietrificato, morto. Quindi adesso comincia la diagnosi. La prima è discutete, va bene, la parola funziona, però per discutere, non per comunicare. Discutere, tra l'altro, in greco è una parola che vuol dire litigare, quindi la parola funziona benissimo per litigare, mica per capirsi. Poi l'intelligenza o si funziona, funziona per non capire. Perché? Perché il cuore è morto. Che noi viviamo secondo ciò che abbiamo dentro, secondo ciò che amiamo o temiamo. È un cuore bloccato ancora dalle paure, dalla morte. E poi continua, gli occhi li avete sì e non vedete. Perché noi cosa vediamo in genere? Mica vediamo la realtà. Vediamo la proiezione dei nostri desideri o delle nostre paure, ma anche sulle persone, su tutte le cose. Guardi almeno sempre quanto te ne viene, quindi non ti interessa la cosa in sé o la persona. Uno che non vede la realtà vive nel delirio per sé, è uno ancora non venuto alla luce, cioè non è ancora nato come persona. Uno diventa persona quando si conosce la realtà sua e dell'altro e si rapporta. Avete orecchie e non udite. Tra l'altro c'è una connessione tra l'orecchio e l'occhio. Perché ci si vede con l'orecchio innanzitutto. Ti spiego. Perché la realtà è quella che è la parola che la fa capire. Perché uno potrebbe fare una cosa, un altro la stessa cosa, ma con due parole diverse. Per esempio, dar da mangiare a un bambino, uno perché è suo figlio e l'altro perché dice e così lavora meglio per me, se no per ridurlo schiavo. Quindi si può fare la stessa cosa anche con due parole diverse. Allora ciò che determina è la parola. Ecco, noi abbiamo occhi e non vediamo, abbiamo orecchie e non udiamo che cosa? Quella parola che ci fa uomini, che ci fa vivere, che ci ammorbidisce il cuore, cioè la parola che siamo amati. Siamo figli di Dio, amati infinitamente. Se non crediamo a questa parola, non crediamo a questa parola, è chiaro che è impossibile vivere. Grazie a Dio lo siamo lo stesso e abbiamo bisogno di amare, quindi più o meno ci riusciamo in qualche modo. Con un cuore duro e anche con gli occhi che non vedono tutto come segno positivo. E come si guarisce da questa sordità in fondo? Abbiamo visto l'ultimo miracolo era la guarigione del sordo, no? Che si snoda poi la lingua. Subito dopo ci sarà quella del cieco. Perché se cominci ad ascoltare la parola, ascoltare l'altro, cominci a vederlo anche. E la via alla guarigione è il ricordo. E non ricordate. La parola ricordo italiana è molto bella perché proprio aver nel cuore. Non avete nel cuore cos'era capitato quando spezzai i panni per i 5.000, quante ceste piene nel cluster. Gli dicono 12, ricordano bene. Stranamente si può ricordare e non capire. E diceva, e quando i 7 panni per i 4.000, quante sporte piene di pezzi levaste? E gli dicono 7. Perfetto. E conclude. Non capite ancora cosa devo fare adesso. Cioè proprio sono ciechi. Con questa direi la diagnosi del discepolo, che è cieco davanti al pane, come ogni uomo, cioè davanti alla vita, davanti all'amore. Non vede la vita come segno di amore, non vede l'altro come segno di amore, ma vede semplicemente l'altro, la persona in fondo con la quale litigare per il pane alla fine, per poter sopravvivere. Ecco, e allora cosa ci sarà? Beh, capire di essere ciechi sarà il principio dell'illuminazione, perché i ciechi li può guarire, ma se noi crediamo di vederci non ci può guarire, per cui subito dopo ci sarà il miracolo del cieco, appunto. Se noi comprendiamo che siamo ciechi davanti all'amore e comprendiamo qual è il nostro male, sappiamo cosa chiedere, che mi liberi da questo, che mi apra gli occhi, che mi apra il cuore. Se io invece continuo a considerare che l'essere fariseo, religioso perfetto, e l'essere erode, potente, è la salvezza dell'uomo, se penso che questo sia la salvezza, questa è la dannazione, quindi sono cieco. E allora riuscire a capire che non comprendiamo la cosa importante è importantissimo, perché da lì si comincia. Cioè il Vangelo non è che parte dall'uomo ideale che è perfetto, quelli che crediamo perfetti sono appunto quelli che hanno il lievito sbagliato, perché Erode è perfettissimo nel suo genere, i farisei perfettissimi nel loro genere, però quelli sbagliati appunto perfetti perché dominano gli altri, eccetera. Parte dall'uomo reale, che è il discepolo, che ha il cuore indiritto perché ha paura, ha occhi e non vede, ha orecchi e non ascolta, e pur ricordando tutto ciò che è capitato ancora non capisce. Bene, siamo a buon punto. Quando uno riesce a dire non capisco, è appunto giusto per scoprire qualcosa. Mentre i farisei sanno già tutto, anche gli erodiani sanno già tutto. Ecco, io qui mi fermerei e vediamo un pochino cosa dice a noi questo brano, collegandolo col precedente, perché si parla di pane, è quel pane che abbiamo visto. C'è il pane che prendi, ringraziando, benedicendo, spezzando e dando, cioè è la vita, è l'amore che ricevi e dai. Noi siamo ciechi e sordi davanti a questo. Se guardiamo da questa cecità e sordità, cambia il mondo, cambia la nostra vita. Intanto vediamo, stiamo su questo testo per ora. Terapia puntata prossima. Sarà una terapia a rate, tra l'altro. Non così immediata che e non gli riesce neanche bene, perché gli chiede, ma vedi forse qualcosa? Dice, sì, vedo uomini come alberi che camminano. Ah, non ci siamo, bisogna ripetere. Quindi vuol dire che è un po' faticoso questa guarigione. Ma la guarigione viene attraverso la parola sempre. Che la parola è il principale mezzo di comunicazione dell'uomo, perché dà significato alle cose. Perché con la parola che ascolti con l'orecchio, se è vera la senti nel cuore, se è buona. E ti libera il cuore, e se ti libera il cuore ti apre gli occhi, ti fa vedere. Questa sera fermiamoci qui e rileggiamo il testo, poi vediamo cosa ci ha colpito.
Subito, salito sulla barca con i suoi discepoli, giunse nelle parti di Dalmanuta. E uscirono i farisei e cominciarono a discutere con lui, cercando da lui un segno dal cielo per tentarlo. E gemendo su dal suo spirito, dice: perché questa generazione cerca un segno? Amen vi dico, vi assicuro che non sarà dato nessun segno a questa generazione. E lasciandoli di nuovo, salì e se ne andò all'altra sponda. E si dimenticarono di prendere pani, e non avevano che un unico pane con sé nella barca. E comandava loro dicendo: vedete, guardatevi dal lievito dei farisei e dal lievito di Erode. E discutevano tra loro che non avevano pani. E saputolo dice loro: perché discutete che non avete pane? Non capite, non intendete ancora? Avete il cuore indurito? Avete occhi e non vedete, avete orecchie e non udite, e non ricordate quando spezzai 5 pani per i 5.000, quante ceste piene di pezzi levaste? Gli dicono 12. Quando i 7 pani per i 4.000, quante sponde piene di pezzi levaste? E gli dicono 7. E diceva loro, non capite ancora?
Coraggio, sono i nostri 12 patriarchi, quindi 12 apostoli.
Quante parole diverse possiamo dire, come diversa la parola che diciamo. C'è la parola di Dio che è la parola di Dio. La parola dei farisei è la parola di tentazione. La prima parola che mi ha signor discepolo, diciamo che sono, diciamo che sono un po' preparato, la prima parola dei discepoli che sono sulla barca, sono muti in barca, quella parola a me grida, vengono dal pane per la seconda volta, e sono lì sulla barca, Gesù vengono dei farisei e loro non dicono niente, non fanno nulla, vengono meno alla missione a cui il Signore ci chiama. Poi c'è la parola della discussione, del litigio. E la parola che diciamo, che dico tutti i giorni, può essere parola di vita, parola di morte. E mi colpisce molto. Ben tratteggiato. Posso dire una parola che crea la vita negli altri e invece tante parole che generano soltanto la morte. Lo sento molto meglio. Certe volte mi sveglio la mattina di oggi, stavo scritto tutto.
Sono già morto.
Ma non mi riesce mai.
Meno male. Avete notato che il protagonista è il pane, quell'unico pane, i pani, pani, pane, pani, pani, se vuole, è la vita proprio. Si discute su quello, e il problema è capire quello, di cosa viviamo. E poi è semplice, viviamo del lievito dei farisei e di Erode. Quindi non viviamo. Abbiamo occhi che non vedono, orecchie che non ascoltano, bocca che non comunica se non per litigare, e il cuore è morto. Quindi è la perfetta diagnosi della situazione nostra. Però abbiamo imparato il catechismo a questo punto, è ricordato perfettamente 12, e quell'altra volta 7, bravissime. E non capite ancora? Sì, non capisco ancora. perché è un conto sapere e un conto capire. Per esempio con internet noi possiamo sapere tutto, ma cosa capisci? Niente. Capisci ciò che vivi. E il problema è capire questo pane, e vivere di questo pane, cioè in questo modo, come abbiamo visto la volta scorsa, ecco. E poi verrà spiegato ulteriormente, chiaro. Sì.
Quindi il significato che ci vuole far capire è di affidarsi a lui, cioè nel senso affidarsi qualsiasi cosa.
E questo è una cosa generale, sì, soprattutto per il lievito dei farisei, che cioè non ci si fida mai, allora si domanda segni. Però c'è sotto, mi sembra, nel testo anche qualcos'altro, che noi nella nostra barca abbiamo un tesoro, un pane, che è vita, e ce l'abbiamo dentro di noi, e invece abbiamo un lievito che ci impedisce di vivere di questo pane. Non so se mi spiego. Che ci chiude gli occhi, gli orecchi, ci indurisce il cuore e ci chiude. Che ci impedisce di vivere da figli e da fratelli, insomma. Figli di Dio e fratelli degli altri. Perché con Dio abbiamo un rapporto di legge, come i farisei, e di segni. E con i fratelli abbiamo il rapporto di Erode, insomma. Vedevo una parola lì che usciva.
No, è quello che è che io, cioè, davvero ce l'ho dentro sto lievito, nel senso. La mia vita è quel, cioè. È vero che si fa esperienza del pane.
Ma anche del lievito.
Ma soprattutto del lievito.
Abbiamo più lievito che pane, è vero?
No, subito, sì, cioè come per me almeno, è un cadere sempre, sempre.
E infatti è quello, perché uno che ha associato il pane, sa quanto è buono, perché continua a voler vivere?
Ve lo domando anch'io alla mia età. Ma no, che mi ricordo bene quante ce n'era, ma non capisco. Cioè il problema è capire il pane, proprio gustarlo sempre di più. Ma a questo punto il Vangelo è una strettoia dove ti vuol far capire questo, cioè mi legge dentro come mi trovo. Che cioè, ho intuito qualcosa del pane, quanto è bella una vita che sia in fondo sentirsi figli di Dio e fratelli degli altri, una vita in cui si comunica correttamente, ci si vuol bene così. Però mi accorgo di tante altre cose, un lievito che mi blocca, che mi distrugge, le paure che mi chiudono il cuore, gli occhi, gli orecchi, no? Sarà la terapia successiva del Vangelo, ma... Però non su una cosa qualunque, proprio sul pane, cioè sul centro della vita, che è l'amore che si riceve e si dà. Della? Sì, cioè, si sta insieme che si ha lo stesso destino, siamo nella stessa barca, se va a fondo andiamo tutti a fondo. Eh sì. Ma oggi il mondo è una barca unica, è una navicella spaziale che non si sa bene dove vada a sbattere, ma siamo tutti sulla stessa barca. E su questa barca che è il mondo intero abbiamo questo pane. E vediamo invece che c'è tanto lievito che lo distrugge. È il mondo. Però è anche il più piccolo mondo. Che poi è anche il piccolo mondo interiore di ciascuno di noi, perché siamo tutti fratelli davvero in questo. Poi ci costruiamo il mondo.
A me è
Circa il primato dell'orecchio, perché oggi purtroppo c'è il primato della visione, che è sbagliato perché non è niente quello. E l'orecchio invece stuzzica l'intelligenza, è il principio di tutto l'orecchio. Ti fa capire il senso, puoi vedere qualunque cosa senza capire che senso ha. E l'orecchio vuol dire ascoltare l'altro, che è fatto per l'altro l'orecchio, non per te.
Forse mi colpisce perché poi il Vangelo mi sembra più distritto che le immagini. Quindi, perché se si intitisce proprio nel vedersi in stato, le immagini verso di me, per prenderlo per me, e l'orecchio invece è successo.
Tra l'altro poi il Vangelo è tutta una logoterapia, cioè attraverso l'orecchio il racconto che ti fa, ti racconta in modo nuovo. Qui ti fa vedere che hai occhi che non vedono, cuore di pietro, orecchi che non sentono, ma lo senti però. Cioè, allora c'è qualcosa da cambiare. Esatto, ci sarà la guarigione del cieco, come c'è stato prima quella del sordo. Cioè, prima siamo guariti nell'orecchio, è l'orecchio che ci fa capire che siamo ciechi adesso. Cioè, questo testo mi fa capire la mia cecità davanti al pane, davanti alla vita.
Io ti chiedo una cosa, c'è un qui dove diceva, e comandava loro dicendo, mi colpisce questa cosa perché...
Dove, scusa, che versetto è?
Versetto 15. E comandava
non avevo fatto caso a questo comandare, è vero, sì.
Ed è quasi come se loro, cioè, stanno ad ascoltare il comandare, però allo stesso tempo non cioè, sembra che vogliono lasciarsi comandare, allo stesso tempo non si lasciano andare, perché rispondono come al comandamento, rispondono alle domande. Sì. Però allo stesso tempo rimangono sulla loro...
Sì, importante questo comandare.
La meditazione.
Ma comanda una cosa. Vedete, guardatevi dagli eviti i farisei di Erode, c'è il comando è di guardarsi, di vedere, perché se non li vedi non te ne guardi.
Però loro rispondono come per dire, sì, noi vediamo, però non vedono.
Eh sì, ma come dice, ci parli di lievito, non ci abbiamo pane.
È come se dicono, ma guarda che noi ci stiamo guardando, però allo stesso tempo non lo si guardano.
Sì. Ma perché non vedono il pane? Perché hanno il lievito dei farisei e di Erode. Gli dicono fino all'ultima cena tra loro chi è il primo, chi sarà. Quindi è un comando, è vero, sì, non avevo fatto caso sul momento. Invece, perché le parole sono tutte pesate. Sì. Comanda di vedere. Di vedere per guardarci, vedere per guardarci dal lievito. È un comando. Corrisponde al comando dell'amore che è il contrario. Cioè, vi comando di non farvi le scarpe gli uni gli altri, vorrebbe dire. Il lievito di Erode. E quello dei farisei di non farle a me, povero Cristo. Esatto, mi avete messo in croce. Ed è consolante vedere che i dodici apostoli sono così, Pietro, Giacomo, Giovanni, Andrea, Filippo, Tommaso, tutti. Forse lui che capiva qualcosa, forse era Giuda che essere più addentro.
Sì. Gesù mi parla.
Sì. Sì.
In questo senso anche come questo.
Aveva accennato. Aveva accennato, ma vale la pena di riprenderlo. Accennato all'inizio quando dicevo che tutto è segno di Dio. Prima le cose sono segno del suo amore, poi la sua parola, poi c'è un segno anche, che è la gioia del cuore. Cioè quando tu prendendo una decisione senti che c'hai gioia nel cuore, e ti rimane anche dopo, quando l'hai eseguita, è segno che è ispirazione di Dio. Quando invece, per esempio, anche per una cosa buona ti arrabbi, anche per una cosa buona, anche per difendere Dio, vuol dire che è Satana che parla in te. Come Giacomo e Giovanni, che alla gente che rifiuta Gesù dicono, beh, mandiamo un fulmine dal cielo che li distrugga, per amor di Gesù, è chiaro. Tutto ciò che non è, per questo è bene anche prendere coscienza del colore delle mie azioni più che delle azioni, perché più o meno le azioni che faccio ogni giorno sono uguali, ma le posso fare con gioia o senza gioia, che vuol dire le posso fare con amore o senza amore, cioè con Dio o senza Dio, per la vita o per la morte, le stesse azioni. Quindi c'è un segno, ma è un segno che non lo vedi se non dalla luce degli occhi, quando va bene dolce come il miele. Poi ci sono i segni anche negativi, cioè quando sbaglio giustamente sento il turbamento eccetera, allora è segno che ho sbagliato, invece di star lì a menarmi dico grazie Signore che mi perdoni e mi dai la gioia di essere perdonato. Anche l'errore è utilissimo per bloccare la strada giusta, vuol dire che non era quello, insomma. Che l'uomo non è che sbaglia per cattiveria, sbaglia proprio per errore, per fessaccia, poi per abitudine. Però ti rimane nel cuore l'amaro, e quell'amaro non chiuderti è il luogo dove sperimenti che sei perdonato e amato e quindi sei riscattato. E basta, e puoi fare anche il contrario di quello che ti ha dato amarezza. Sono gli unici segni che dà di sicuro questo. Si chiama il discernimento. Sì, però tu sei contento lo stesso, ti può rompere le scatole, anzi lo fa, ma sei contento, perché uno può essere contento anche se è perseguitato per la giustizia.
Però a volte uno invece, come dire, se si sente perseguitato non è molto contento, però come dire, cerca di fare lo stesso che è proprio meglio, che è già qualcosa di positivo, come dire, c'è anche quella gioia ci deve essere.
Ma c'è una gioia normalmente quando sei nella verità, che ti
però
permette.
Si sente questa gioia, a volte si sente molto di più, come dire, il peso della fatica, anche degli esiti, giustamente, quindi anche del proprio peso, cioè quello che conta alla fine sono gli sforzi che uno fa, i risultati, non sempre ci sono, mi sembra. E invece sui segni, a me pare che tante volte, anche segni un po' visibili, insomma, anche un po' più molti, ci siano, ma vengono dati quando servono. E poi non è detto che servono.
Ma i segni però, per me i segni è quando si capisce la realtà, che poi ho capito una cosa vera che mi sarà utile dopo, ma non quei segni strani che uno, di cui uno va in cerca.
Ah, infatti non dico quelli che cioè, sì. In cerca secondo me è un po' come dire non va bene, poi sì. Di solito abbiamo quelli opposti, come dire.
Sì. Perché c'era una Madonna che muoveva gli occhi e una volta uno era andato a vederla. Se tu fissi, difatti li muovi. L'altro che invece non li fissa, dice, oh, ma non li muove. Mi interessa se la Madonna muove gli occhi, perché c'è qualcos'altro di più interessante. È chiaro che ci vede. Il problema è che noi riusciamo a vedere con gli occhi di Maria e di Gesù la realtà. Sai, quello insieme. E quando vedi così e vedi davvero, hai una luce interiore che ti fa capire, sei contento al di là delle prove, delle difficoltà
c'è
che pure.
Proprio,
sì, sì.
La pace.
Sì, sì, sì. Anche nella difficoltà, perché le difficoltà ce le hanno tutti poi. Ce l'ha anche Erode e i farisei, quindi possiamo avere anche noi. È strano, è Gesù che rivolge 7 domande ai discepoli per far tempesta sulla barca, ci riesce, credo. Che non possono dire sta parlando di altri. E prima parlate esattamente dei farisei, e lui dice guardate dei farisei e da Erode, perché i discepoli li hanno tutti e due. Qua i discepoli, mica noi. Anche tu, bravo. Dove sei discepola? Per questo chi legge il Vangelo ha la grossa consolazione sempre di essere smentito, che è una bella cosa perché così vai avanti. Perché non è che ti scoraggi, poi c'è la guarigione del cieco, quindi non preoccuparti se sei cieco un poco male, si guarisce. Il butto è credere di vederci.
Difficile, nel senso che quando uno sperimenta quella gioia interiore, cioè il mio problema è che la trappola è subito immediatamente dopo, non so come spiegarlo, però è quando sperimento quella gioia che mi fa cogliere la realtà, è come se poi in quel momento cercassi di trattenerla quella realtà e appena lo faccio succede, e proprio sulla quotidianità tra l'altro a me si gioca piuttosto lievito, nel senso è lì che poi cerco innanzitutto mi dimentico di prendere il pane che è quello che c'è già e cerco il pane in qualcos'altro
nel lievito. E siamo tutti così
quindi un po' la vita alla fine, cioè la vita umana è
sì,
un po' questa
si parte
qua.
Da qui, che è bene partire da qui, si parte da quel che siamo e poi si arriva a aprire gli occhi lentamente, perché poi è tutta la vita, è il cammino della vita.
Si aprono
sì, già vedere che si è ciechi è una buona vista, perché altri dicono no, io sto benissimo così. E poi sono proprio anche, dico con sincerità, Marco è un po' cattivello, perché ogni volta che hai capito ti dice adesso è peggio, perché hai capito meglio quanto ti manca, che è segno che sei andato avanti. Presso poco come quella che raccontava il Filippo, un racconto di De Mello, che c'era uno che era andato da un grande monaco buddista per avere l'illuminazione. È importante, il monaco ti insegna quello, è un grande maestro. E pioveva, lui era lì dentro della sua pianta, e vai fuori lì e mettiti lì sotto la pioggia un'ora così. Dopo un'ora torna, non è successo niente. Vai fuori e mettiti 2 ore sotto la pioggia. Torna, non è successo niente. Vai fuori, stai 3 ore, Cos'è successo? Mi sento scemo. Beh, comincio a capire qualcosa. Tutte le tecniche dell'illuminazione. Bene, lasciamo per la prossima puntata allora la terapia, che però sarà un po' difficile e a rate. Però è interessante che questo testo, se notate, ci ha aperto l'orecchio. Cioè, ci ha fatto capire che non vediamo e che abbiamo un lievito. E questo è già tanto. Che però il pane c'è perché è il nostro desiderio, quanto abbiamo visto la volta scorsa. Quindi c'è, però è bloccato da questo lievito, va bene, anche questo c'è, e vedremo il seguito la prossima volta e concludiamo con un Padre nostro. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lascia oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Arrivederci martedì prossimo.
Devo domandarlo in fisico, non lo fai in panico.